Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi.
C'è un grande progetto molto finanziato dall'Unione Europea sulla ricerca sul cervello. Di questo parleremo fra poco. Benvenuti a Mebius, adesso i titoli e poi cominciamo.
Human Brain, grande progetto europeo che vuole costruire un modello del cervello umano, ma non pochi cercatori lo contestano. Il canguro ha una quinta zampa e il panda è a rischio di estinzione per il suo essere diventato vegetariano. Storie di ordinaria animalità. La sociologia della scienza, uno strumento per capire come la società intera può influenzare la ricerca e determinare gli effetti che essa ha nella vita di tutti i giorni.
Allora, l'Unione Europea ha dei progetti, ha tanti finanziamenti per la ricerca, sia di base che applicata, e poi ha un finanziamento, o meglio, ogni tanto ha dei finanziamenti che vengono denominati flagship. Adesso vi spieghiamo di cosa si tratta. Intanto però saluto Nicla Pancera. Ciao Nicla.
Ciao Federico.
Giornalista di scienza, in particolare esperta in questioni che riguardano le neuroscienze, e tu qui sei proprio perché parleremo dello Human Brain Project. Dicevo, esatto. È un progetto flagship, ce ne sono altri, per esempio sul grafene, sono dei progetti ai quali l'Unione Europea affida un compito strategico e ci mette su anche tanti soldi. Sono Human Brain, quanti sono?
Sono nel corso di 10 anni circa 1 miliardo di euro.
Sono quindi veramente tanti.
Che andranno a molti centri, 87 centri ed istituti in 24 paesi del mondo.
Quindi veramente una grossa macchina. Noi adesso incominciamo a descriverla e poi però vedrete sulla mission di questo progetto, sulle sue caratteristiche, anche proprio alla base, farlo o non farlo, è sorta una certa polemica, un certo dibattito tra chi fa ricerca con opinioni diverse, e di questo renderemo conto dopo. Chi sono i nostri ospiti?
Gli ospiti di oggi sono il professor Vittorio Gallese. Buonasera, professore.
Buonasera.
Eccoci
del
qua.
Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Parma.
E poi?
E poi abbiamo Egidio D'Angelo, dell'Università di Pavia, del Dipartimento di Scienze del Cervello e del Comportamento.
Benvenuto, D'Angelo.
Buonasera.
Il professor D'Angelo è uno dei coordinatori delle 5 unità italiane che fanno parte dello Human Brain Project.
E quindi lei è molto coinvolto in questo progetto. Vediamo di descrivere prima in che modo questo progetto si muoverà dal punto di vista della ricerca nel darci, ecco, qual è l'obiettivo generale?
Ma dunque, l'obiettivo generale del progetto, così come è stato concepito dalla Commissione Europea e poi è stato studiato e finanziato dopo un lungo iter di selezione e di valutazione, è quello di generare una cosiddetta large scale infrastructure, cioè un'infrastruttura di larga scala. Ne esistono altri esempi, per esempio il CERN è molto famoso tra questa categoria, certo, di infrastrutture. Tant'è vero che questo progetto deriva dalla branca ICT, quindi Information and Communication Technology, è sostanzialmente un progetto di ingegneria come filiazione.
Sì.
L'argomento che affronta è lo studio delle funzioni, della struttura delle funzioni del cervello, con poi l'obiettivo di arrivare a comprendere e modellizzare le funzioni, alcune funzioni del sistema nervoso del cervello dell'uomo.
È questo un compito molto complesso, visto che il nostro cervello è composto da 100 miliardi di neuroni.
Ma assolutamente, direi che questo è proprio il punto saliente del progetto, che è il problema dei livelli funzionali e strutturali del sistema nervoso e del problema di scala. Noi potremmo studiare funzioni del sistema nervoso su varie scale, per esempio studiando le molecole o le cellule, i neuroni o le sinapsi, o potremmo salire un po' di scala, studiare i microcircuiti, o salire ancora di scala i macrocircuiti, fino ad arrivare alle funzioni emergenti, che sono le funzioni superiori di tipo sensorimotorio cognitivo. In generale potremmo catalogare le funzioni psichiche. Allora, a questo punto, per poter studiare questo insieme complesso di livelli funzionali e strutturali del cervello, è molto difficile localizzarsi su una singola disciplina o su un singolo tipo di studio o anche su una singola metodologia. Di modo che ciò che è risultato chiaro a molti ricercatori e che poi è stato utilizzato per costruire Human Brain Project è il tentativo di raccordare questi diversi livelli di scala. Una delle ipotesi che è stata proposta e che personalmente ritengo assolutamente efficiente è quella di generare dei modelli che ricostruiscono bottom up, cioè dal basso verso l'alto, le funzioni dei neuroni, poi dei circuiti micro, poi macro, fino ad arrivare a generare alcune componenti dei fenomeni emergenti.
Professore,
e qui la cosa diventa particolarmente sensibile ed interessante.
Professore,
e penso
tuttavia
che sia su quest'ultimo livello che si sono sviluppati dibattiti e sono comparse diverse opinioni sulla natura intrinseca del contenuto e dei metodi di questo progetto.
Certo, sì. Voi avete a che fare tuttavia con cervelli perfettamente funzionanti che sono il frutto del lavoro dell'evoluzione. In questo senso potremmo dire che sono piuttosto simili a un bricolage piuttosto che all'opera di un architetto o di un ingegnere. E quindi in che modo potete pensare di modellizzare qualcosa di cui non conoscete nel dettaglio le singole parti?
Ma è esattamente questo il punto. Se fossimo davanti al progetto di un ingegnere potremmo utilizzare una metodologia top down, cioè partire dal disegno e capire come è fatto sotto, ma così non è, di modo che dobbiamo cercare di ricostruire dal basso verso l'alto come funzionano i vari segmenti e componenti, tentando poi di riconnettere tra di loro questi segmenti e componenti, microcircuiti dovremmo dire in termini tecnico, per studiarne le funzioni interne. È premesso che la modellizzazione non è l'obiettivo di risposta, non è la risposta che noi vogliamo, è uno strumento, è un mezzo, un metodo.
Questo è un punto molto importante, D'Angelo, nel senso che se io studio un mattone per capire com'è un edificio, è chiaro che non riesco a partire e sviluppare dal mattone a tutto l'edificio. Mentre e questa potrebbe essere una critica, e mi pare che anche venga fatta al progetto Human Brain. Mentre invece lei dice, attenzione, noi non vogliamo capire dal mattone come funziona il tutto, no?
Il problema non è capire dal mattone come funziona il tutto, è capire come i mattoni sono collegati e come funzionano insieme.
Ecco, questo
quindi
è fondamentale.
Il problema, tradotto in termini neurali, è come i neuroni lavorano insieme. Io penso che molti ricercatori, anche quelli che poi hanno espresso delle perplessità, posti di fronte alla domanda come funzionano tanti neuroni messi insieme, abbiano delle grosse difficoltà a rispondere. Quello è il punto critico, è l'analisi della funzione dei microcircuiti. Quindi senza un'organizzazione ed uno studio modellistico molto difficilmente si arriva a dare una risposta su questo punto.
Va bene.
Questo è il punto critico sul quale Human Brain si confronterà.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Ricordo brevemente che stiamo parlando dello Human Brain Project, progetto europeo molto finanziato, molto grosso, lo stiamo facendo con Egidio D'Angelo e che ci stava descrivendo, D'Angelo lei è appunto uno dei, come dire, dei coordinatori di questo progetto, ci eravamo lasciati con il fatto che appunto questo progetto non è che vuole, prendendo un piccolo particolare del cervello, capire come funziona tutto, vuole creare uno strumento di interpretazione, diciamo, di alcuni funzionamenti di base necessari per poi arrivare a discutere di tutto. Secondo lei, sulla base di quello che abbiamo detto, dobbiamo aggiungere qualche altro particolare oppure possiamo passare a vedere quali possono essere, insomma, gli elementi di questa discussione che è in corso tra i ricercatori?
Ma io penso che un particolare importante da sottolineare è questo. Io ho sentito parlare di tentativo di ricostruire dal basso verso l'alto come un qualcosa di semplificatorio, non lo è assolutamente. Oltretutto bisogna tenere conto del fatto che lo studio delle funzioni elementari che sta dominando una grande parte delle neuroscienze rimane confinato a se stesso se non viene raccordato in un complesso funzionale più ampio.
Intende dire
noi
che
noi dovessimo prendere semplicemente la comprensione del meccanismo del potenziale d'azione, no? Il premio Nobel di Austin e Huxley. o della sinapsi, il premio Nobel di Katz. E se noi dovessimo prendere solamente questi, con questi non costruiamo un cervello, dobbiamo ricostruire, usare questi elementi per ricostruire la funzione dei circuiti.
Veniamo ai malumori che lo Human Brain ha fin dall'inizio provocato quando è stato annunciato circa un anno fa. I malumori sono di tipo diverso, sono legati alla decisione della Commissione Europea di convogliare in un unico progetto una grande quantità di denaro. E io chiederei al professor Vittorio Gallese dell'Università di Parma. Buonasera professore di nuovo.
Buonasera.
Lo scorso 7 luglio un centinaio di scienziati, autorevoli scienziati europei, ha scritto una lettera aperta alla Commissione Europea. Oggi, sì. Oggi sono circa 700 i firmatari.
Sono 737.
Di cui 45 italiani e lei sì. È uno di questi.
Sì.
Ci dica.
Il discorso è complesso, vorrei scenderlo in almeno due parti. La prima, su cui mi sento di dire qualcosa di più, riguarda delle obiezioni generali circa le finalità del progetto, ciò che il progetto promette e come intende mantenere le promesse. Poi vi sono critiche che sono venute anche in parte da membri originari del consorzio che poi ne
certo.
Sono usciti, credo anche per motivi legati al management da parte del direttore generale, dello zar per così dire, del progetto.
Ricordiamo che il coordinatore è, diciamo,
è
l'École Polytechnique di Losanna con il professor Makram, di lui
esatto.
Sta parlando il professor Gallese.
Esatto, su questi aspetti io preferirei non parlare, primo per non portare il discorso su livelli personalistici,
no, certo.
E in secondo luogo perché io non ho volutamente partecipato a questa accordata dall'inizio perché non ne condividevo molti degli assunti di base. La prima obiezione ha a che vedere con la definizione di cosa fa il cervello in termini di computazione. Da un lato il progetto viene presentato come un grande balzo in avanti, una grande innovazione nell'affrontare il tema di come la mente umana scaturisca dal cervello, ma da un altro punto di vista mi sembra un progetto che nasce vecchio nel senso che riconduce l'attività mentale unicamente all'interno del cervello e la funzione del cervello viene in qualche modo definita in termini computazionali. Non a caso nella lettera di risposta alla lettera firmata da oltre 700 neuroscienziati europei, il coordinatore del programma, il professor Makram, ha detto: ma questo non è soprattutto o esclusivamente un progetto di neuroscienza, è soprattutto un progetto, come diceva il professor D'Angelo, ICT, cioè Information and Computing Technology. Ecco, io credo che se per capire il cervello ci si concentra unicamente sulla modellizzazione della computazione che avviene a livello di micro, di macrocircuiti, lasciando fuori il corpo a cui il cervello è legato a filo doppio, lasciando fuori gli altri cervelli corpi e quindi la dimensione sociale e lasciando fuori il mondo fisico in cui queste supposte computazioni avvengono, rischiamo di, se non partire con il piede sbagliato, di concentrare un'enorme quantità di risorse in una visione univoca del cervello che oltretutto è molto controversa.
E questa è esattamente una delle critiche, delle argomentazioni che viene mossa allo Human Brain Project, quello
esatto.
In particolare di recente, come è accaduto di recente, di lasciare da parte gli aspetti più cognitivi della mente
posso
umana.
Posso aggiungere una cosa, la Comunità Europea, come diceva giustamente il suo collega, concentra i finanziamenti in ambito scientifico su questi progetti bandiera, diciamo così, uno è il grafene e uno è questo. Si dice, ma la Comunità Europea mette a disposizione altri capitoli di spesa, altre risorse per finanziare le neuroscienze e in particolare le neuroscienze cognitive. Questo è solo in parte vero, perché con il nuovo progetto poliennale in cui siamo entrati, il progetto Horizon, è in realtà lo spazio per la ricerca di base in generale e in particolare per le neuroscienze cognitive si è ridotto ulteriormente, nel senso che vengono privilegiati progetti di ricerca con forti conseguenze applicative in ambito tecnologico. Quindi se a ciò si aggiunge, per rimanere a casa nostra, la cronica carenza di fondi a sostegno della ricerca in Italia, nessuno ha parlato nel nostro paese del fatto come quest'anno lo Stato italiano non abbia messo a disposizione dei suoi ricercatori nemmeno un euro, se non una miseria di circa 50 milioni di euro per i giovani ricercatori.
Ora io chiederei al professor D'Angelo due commenti, uno sull'aspetto squisitamente economico dei finanziamenti in Italia e in Europa.
Innanzitutto, salve Gallese, non ci siamo ancora salutati.
Ciao.
Allora, no, io capisco molto bene quello che è stato spiegato dal collega. Io però starei attento a non confondere due cose. Allora, mentre il punto di vista che è stato espresso è assolutamente degno di considerazione dal punto di vista scientifico, non vorrei che stessimo parlando di due cose diverse, perché lì i meccanismi di computazione dei microcircuiti e dei macrocircuiti sono scarsamente conosciuti e secondo me vanno capiti e vanno studiati. Questo è quello su cui si basa il Human Brain Project. Questo non esclude assolutamente che ci siano altri ambiti interessanti e fondamentali che riguardano, per esempio, l'interazione tra il cervello e i cervelli degli altri, cosa che il professor Gallese sta studiando da tempo, e l'interazione tra il soggetto come soggetto, il mondo fisico esterno, tra il cervello e il corpo. Quindi sostanzialmente questi sono degli argomenti molto importanti, che non è mica detto che debbano esserci tutti nello stesso progetto, che non è esclusivo e che quindi non è tutto il ciò che si dice o che si può dire del cervello.
D'Angelo,
quindi
si fermi.
Bisogna stare attenti a non confondere le cose,
certo,
perché qui si sta sparando contro il human brain con delle cartucce che però non sono indirizzate al bersaglio giusto.
D'Angelo, si fermi un attimo adesso. Mi sembra di capire, Gallese, che la risposta al suo commento è stata questa a parte D'Angelo, cioè noi comunque andiamo a studiare un pezzo che serve, sapendo perfettamente che quell'integrità generale non la tocchiamo. Mentre invece lei, Gallese, dice che non si può studiare, cioè io non posso studiare il freno di una bicicletta e basta, se voglio capire come funziona la bicicletta, mentre invece D'Angelo dice che è possibile.
È un dibattito sui massimi sistemi questo.
Sì, sì, non c'è dubbio, e in queste tematiche per fortuna o per disgrazia nessuno ovviamente ha la verità in tasca, e quindi sono perfettamente d'accordo col collega D'Angelo come questi siano temi interessanti, e quindi non vi è consenso circa le finalità generali del progetto, cioè se questo sia il modo migliore per investire 1,5 miliardi di euro per i prossimi 10 anni per capire come funziona la mente umana. Il problema è, lui dice, ma ci sono altri ambiti, altri spazi per finanziare altri approcci allo studio della mente umana e i suoi rapporti con il cervello e con il corpo. Questo purtroppo è sempre meno vero, e ribadisco, anche in Europa la ricerca di base, in particolare le neuroscienze cognitive, se non promettono in 4 anni di tradursi nella costruzione di un robot che automaticamente è in grado di sceglierti le ricette del prossimo mese, adesso faccio una battuta, ma in realtà le occasioni di finanziamento per questi altri approcci si riducono fortemente, quindi noi rischiamo di monopolizzare gran parte delle risorse europee in modo univoco, e in seconda battuta generando promesse che verosimilmente sarà molto difficile mantenere, e cioè garantire una simulazione di aspetti fondamentali della mente umana su un computer in 10 anni, il che rischia di trasformarsi in un boomerang per il futuro delle neuroscienze cognitive.
Torniamo a lei, D'Angelo, perché questo aspetto dei finanziamenti per il resto della ricerca che sollevava appunto Gallese è effettivamente discriminante. Qual è la sua opinione e di voi che lavorate allo Human Brain Project, immagino?
Dunque, cercando di essere molto sintetico, la questione della carenza di finanziamenti a livello nazionale e locale è da noi molto grave, non è solamente nel settore della neuropsicologia, ma in tutti i settori delle neuroscienze. Quindi qui sono assolutamente d'accordo, tutta l'area andrebbe rinforzata. Sul fatto che Human Brain storni risorse ad altri settori delle neuroscienze sono molto dubbioso, perché di fatto sta assumendo risorse dal settore ICT portandoli nelle neuroscienze, quindi non li toglie ma li porta. Poi naturalmente la Commissione Europea ha numerosi programmi di finanziamento, potrebbero essere questi programmi utilizzati per completare l'operazione che in parte viene svolta da Human Brain.
D'Angelo e Gallese, grazie. Abbiamo capito però che dovremo seguire questo dibattito perché mano a mano si sta arricchendo e ci sono anche delle verifiche da fare sul campo per capire se effettivamente le due opinioni saranno poi, come dire, suffragate dai fatti. Grazie.
E perché in un modo o nell'altro ci riguarda tutti.
Certo, perché è la nostra testa. Grazie Gallese, grazie D'Angelo, buon lavoro e buona ricerca.
Grazie,
grazie a voi per l'attenzione che date alla scienza, siete tra i pochi purtroppo. Grazie,
grazie, arrivederci.
Grazie, grazie, arrivederci.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Si può parlare di panda e canguri insieme?
Beh,
non,
dai,
non
sì.
Tanto proprio insieme insieme, però.
Abbiamo selezionato due nuove ricerche che abbiamo trovato nella cronaca scientifica e sono due begli animali esotici che
bellissimo.
Purtroppo noi non abbiamo in Italia.
No.
Uno dei due, in particolare il panda, è a rischio di estinzione, invece il canguro rosso di cui parleremo
l'opposto.
È l'opposto, ce n'è diffusissimo, è una delle specie non diciamo invasive, però molto diffuse.
Sono tanti, creano
in Australia.
Un po' di problemi.
Ecco, lo facciamo insieme a Gustavo Gandini. Intanto benvenuto e buonasera.
Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Benvenuto Gandini.
Lei è docente di genetica animale nella facoltà di veterinaria dell'Università degli Studi di Milano, si occupa da tempo di conservazione animale e quindi chiediamo a lei intanto di introdurci. Allora, la prima ricerca che si concentra sul canguro rosso avrebbe stabilito, cioè un gruppo di ricercatori australiani avrebbe stabilito che la coda del canguro è in realtà una quinta zampa, o che meglio, loro la utilizzano così.
Sì, allora il canguro, la specie studiata è il canguro rosso, che è uno dei canguri delle specie tra i 60-65 specie di canguro, è una delle più grosse, che si muove, noi lo conosciamo saltare nelle pianure australiane sugli arti posteriori, che in quasi tutti i canguri sono molto più sviluppati degli arti anteriori, e dove la coda in effetti ha una funzione semplicemente di bilanciamento in questi grossi salti. Invece il canguro, questa specie di canguro, ha anche un altro tipo di deambulazione che invece è a velocità più ridotta, di circa 5-6 km all'ora.
Quando cammina nelle praterie.
Esatto, quando cammina e cerca cibo, bruca oppure nelle interazioni sociali. Ed è stata i ricercatori hanno studiato questo tipo di andatura.
Ed è un'andatura un po' più goffa, un po' protesa in avanti, e in questa andatura così lenta lui utilizzerebbe la coda per in qualche modo bilanciare il peso e per aiutarsi nell'andatura.
Beh, facendo comunque 6 km orari, cioè
esatto.
una camminata abbastanza buona.
Sì, la novità più che come bilanciamento, come aiuto e come appoggio, che erano cose già conosciute, è nella forza propulsiva che è stata studiata. Loro cosa hanno fatto? Hanno fatto camminare attraverso un corridoio con un tetto basso, quindi obbligando in un certo senso il canguro
a non saltare,
a utilizzare l'andatura lenta. Il pavimento è una piattaforma con dei sensori che misuravano la potenza e il peso dei diversi arti.
Un tapirulano intelligente, insomma.
Esatto.
Sì, dice anche che gli hanno dato un sacco di pappa in modo che fosse entusiasta.
Però a passare attraverso questo cunicolo gli hanno dato delle ricompense. Quello che si è visto è in effetti, voi immaginatevi, provate a figurarvelo, il canguro ha appoggiato i due arti davanti contemporaneamente, a questo punto deve sollevare gli arti posteriori per portarli in avanti, ma se non avesse l'appoggio della coda si ribalterebbe indietro perché la parte posteriore del canguro è molto più pesante.
Sì.
Ma la novità non è solo di appoggiare la coda per terra, è il fatto che si è visto che in questo momento la coda ha una forza propulsiva notevole, quasi uguale a quelle di tutte le altre zampe.
Ma e quindi vuol dire, mi scusi, che
sorpresi i ricercatori.
Vuol dire che l'appoggia e poi c'è un angolo anche, non dico 90 gradi, ma insomma che fa da
che
piede.
Che fa pressione.
Sì, è una struttura chiaramente molto muscolosa, con una capacità, un'attività muscolare molto forte. Quello che è sorprendente è che ha chiaramente le vertebre, ha una struttura ossea, ma non ha una struttura ossea come quella di un arto che è funzionale alla spinta. Certo. Ma ugualmente riesce a dare una spinta molto potente. Ecco, questo è un po' la novità, il risultato di questa ricerca.
I ricercatori dicono che praticamente la coda esercita una forza pari a quella di una gamba di un uomo di pari peso, quindi insomma un bel sostegno.
Quanto sono grandi questi canguri rossi?
Questi canguri pesano circa 90 kg, però, di questo genere.
Uno macione.
Un uomo ben robusto, diciamo.
Quindi delle belle gambe tornite.
Esatto.
Va bene. Ok, allora sul canguro ci siamo, abbiamo scoperto che utilizza la coda in questo modo. Invece ci sono delle novità anche relative alla dieta del panda. Cioè il panda gigante, che ricordiamo il nome scientifico.
Ah. Ailuropoda melanoleuca.
Melanoleuca. Già di per sé il panda è un animale straordinario, perché è un orso, quindi nacque carnivoro, e piano piano cambiò la propria dieta. Ci sono diverse ipotesi su quella che può essere stata la causa scatenante. E di fatto lui ha uno stomaco uguale a quello
da
dei carnivori, quindi non ha le quattro camere tipiche degli erbivori. E per questo lui fa anche difficoltà a ingerire e a digerire le fibre, tanto che con tutta quella quantità di bambù che mangia, in realtà lui ne digerisce il 17%. Ecco, quindi già questo è una caratteristica particolare. In più, questa nuova ricerca ci dà indicazioni su come possa in qualche modo garantire la sopravvivenza di questa specie, sia perché chiaramente soffre un po' di quello che è la decimazione del suo ambiente, quindi speriamo che ci siano bambù a sufficienza per nutrire tutti i...
Che poi mi pare che non so qualunque bambù, c'è
esatto,
proprio un,
c'è proprio
un suo
bambù. Ecco, lasciamo a lei la parola per raccontarci anche questa storia.
Sì, qui l'interessante è che ci trasferiamo in una specie ad alto rischio di estinzione, ne sopravvivono in natura... dicono 1000-1500 più forse un 300 nei giardini zoologici.
Proprio pochissimo.
E poi sappiamo che è simbolo della Cina, è simbolo del WWF, insomma un animale generalmente molto amato. Cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno messo un radiocollare a 6 animali, 3 maschi e 3 femmine, e li hanno seguiti per 6 anni. Quindi una grossa ricerca a lungo termine che penso può durare molti altri risultati che adesso non sappiamo ancora. E cosa hanno fatto i ricercatori? Seguivano gli animali, li hanno abbastanza abituati alla loro presenza, quindi li seguivano a 10-20 metri di distanza e osservavano cosa mangiavano. Raccoglievano campioni delle foglie che mangiavano e anche campioni di feci per poi analizzarli. E hanno studiato in queste foglie che venivano mangiate i 3 elementi più importanti del corpo di qualsiasi animale, cioè l'azoto, il fosforo e il calcio. Dunque, cosa hanno osservato? La domanda, il problema era come fanno a sopravvivere su queste boschi di bambù.
Cioè, una povertà anche di dieta, insomma. Ecco.
Che è una dieta molto povera, molto ricca di fibra, molto povera di proteine. Quindi la domanda era che strategia hanno messo in atto questi animali per sopravvivere in un ambiente con un nutrimento così basso? Beh, hanno visto che hanno messo in atto delle strategie abbastanza interessanti. Loro si spostano nell'arco dell'anno e mangiano diverse parti di queste 2 specie di bambù presenti in questa area. In effetti, in primavera mangiano i germogli dei bambù, in inglese si chiama wood bamboo, che stanno più bassi. Questi animali vivono tra i 1600 e quasi 3000 metri, che sono ricchi in azoto e in fosforo. Poi a giugno si spostano più in alto, perché a questo punto i germogli diventano meno ricchi di queste sostanze, si spostano in alto a 2500 metri, dove hanno i germogli dell'altro tipo di bambù, che si chiama arrow bambù, che è pure ricco in azoto e in fosforo. Poi cosa succede? A luglio si spostano a mangiare le foglie sempre di questo bambù, invece sono più ricche in calcio. E
così
poi
hanno una dieta variata, pur rimanendo
sullo
stesso albero.
Un orto con una sola specie vegetale, però mangiamo diverse parti di questa pianta nei diversi momenti dell'anno. Quindi è una strategia piuttosto intelligente.
Articolata. Però vorrei chiedere una cosa, scusi. Il problema è com'è che fanno a essere erbivori nel momento in cui sono programmati storicamente dal punto di vista evoluzionistico come carnivori, oppure proprio anche come fanno con questa dieta vegetariana in assoluto? Perché mi sto domandando, dico, che animali di 5 tonnellate come gli elefanti mangiano erba, i rinoceronti pure.
Certo, ma a questo penso che non ci sia ancora la risposta, nel senso che sono animali che, come avete detto, fanno parte della famiglia degli orsi, hanno un apparato digerente tipico del carnivoro, e mangiano il 99% della dieta bambù, poi mangiano anche piccoli insetti, pesci, ma è l'1% solamente. Come sopravvivono non si sa, questo è un studio piuttosto dettagliato che si limita a analizzare i tre elementi principali e
cominciare
questa strategia di utilizzare diverse parti di questa pianta, di queste due specie di bambù, in diversi momenti dell'anno,
cioè
in funzione della ricchezza di elementi nutritivi che hanno.
Quindi è questa diversificazione che riesce a supplire al fatto che non c'è più carne.
Sembra proprio che sia questo.
E la motivazione per la quale invece lui abbia modificato in qualche modo la propria dieta evolutiva, che era quella del carnivoro, sembrerebbe sia stata ancora una volta colpa dell'uomo, o ci sono diverse ipotesi?
In effetti è un animale che è stato spinto sempre di più in piccole aree in montagna, perché insomma in Cina la pressione demografica è potente, un po' come quello che è successo, che sta succedendo al gorilla di montagna, che viene spinto sempre più in alto perché l'uomo erode sempre di più area per le sue coltivazioni, per le sue abitazioni, insomma. E quindi è interessante conoscere questa strategia perché ci dà degli elementi importanti per gestire queste aree, per modificarle in modo eventualmente allargarle in funzione della loro strategia di alimentazione, quindi ha un significato di conservazione interessante.
Adesso dovremmo fare in modo, certo gli esemplari sono pochi ormai purtroppo, però dovremmo essere bravi noi a preservare l'habitat, così come non stiamo facendo con i gorilla, speriamo lo si faccia per i panda, insomma.
Assolutamente, le opinioni possono essere diverse, io penso che la vera strategia in tutte queste cose è salvaguardare l'habitat, l'allevamento in cattività può avere un suo ruolo importante, ma la salvaguardia dell'habitat. E oggi si parla di gestione adattativa di queste aree naturali, proprio perché anche coi cambiamenti climatici e con cambiamenti anche di altri fattori, non si può impostare una gestione dell'area nel lungo termine che rimanga fissa, che rimane fissa, ma è un po' come navigare a vista, tenere sotto controllo questi cambiamenti, inclusi i cambiamenti climatici che ci fanno cambiare la vegetazione, e essere capaci di cambiare la gestione, magari allargare l'area da una parte, gestirla, per permettere la sopravvivenza di tutte le specie.
Siamo noi che non ci sappiamo adattare, invece abbiamo visto che il panda invece lo sa fare benissimo.
Esattamente.
Ecco. E poi qui il problema è che si trovano in una zona unica, molto ristretta, non grande, non sono esportabili, quindi la difficoltà aumenta.
Devono stare lì, quella è la loro...
E loro mangiano erba. Beh, ma può essere anche una scelta culturale, scusate, perché deve essere...
È una scelta etica, magari, e questo
vero,
ancora non l'hanno studiata.
Tant'è vero che sono simbolo del WWF.
Va bene, grazie mille, professor Gandini.
Grazie.
Buon lavoro.
Arrivederci, buon lavoro.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Adesso vi parlo di sociologia della scienza, che è il titolo, così, sociologia della scienza, di un saggio appena uscito da Carocci Editore, ha un sottotitolo: capire la scienza, capire la società contemporanea, anzi potremmo dire proprio per capire la società contemporanea. Parlo di tutto ciò con Andrea Cerroni. Buonasera Cerroni.
Buonasera.
Direttore del Master in Comunicazione Scientifica e Innovazione dell'Università Bicocca di Milano, e lei presso l'Università Bicocca è appunto sociologo della scienza, e poi con Zenia Simonella. Buonasera Simonella.
Buonasera.
Che è collaboratrice appunto al Master in Comunicazione della Scienza e Innovazione. Allora, la sociologia si combina con tutti, cioè qualunque cosa noi possiamo cercare di interpretarla anche da un punto di vista sociologico, quindi figuriamoci la scienza. Però Cerroni, ci dica esattamente quali sono le missioni, gli obiettivi della sociologia della scienza.
La sociologia della scienza è una disciplina scientifica che cerca di mettere in luce, ricostruire le dinamiche che la scienza presenta nel variare del tempo al suo interno, nelle sue relazioni con la società più generale, e poi trarre delle conclusioni generali sulle tendenze di questi due oggetti complessi che sono la scienza e la società, tenendo presente che sono entrambi in continua evoluzione.
E poi sono persone che fanno le cose, la sociologia si interessa di come ci comportiamo, a questo punto si tratta di capire anche come ci comportiamo quando inventiamo cose, quando creiamo teorie, quando facciamo esperimenti, no? C'è tutto questo dato anche di base.
Certamente. Partendo dal presupposto che la scienza non scopre verità già scritte da qualche parte, ma costruisce dei modelli, e deve farlo secondo dei criteri di affidabilità molto sofisticati, il problema è come vengono elaborati questi modelli, come vengono controllati, come vengono stabiliti, come viene certificato ciò che è scientifico, ciò che non lo è, e per attraverso come viene poi vissuto nelle sue conseguenze anche più quotidiane da tutti i cittadini.
Perché infatti nel vostro libro poi si trovano in parecchie pagine dei riferimenti storici a dei contesti che dal punto di vista sociologico, nel senso più lato del termine, si riesce a capire che questi contesti storici hanno influito, no, su come si è prodotta la scienza o come la si è discussa. Zegna Simonella, allora vorrei vedere con lei qualche caso specifico, almeno un caso specifico nel quale questo approccio sociologico riesce a darci delle informazioni importanti, interessanti.
Allora, possiamo pensare per un momento, per esempio, al caso dell'Aquila.
Al terremoto e al post-terremoto.
Sì, che è appunto un caso molto delicato che ci ha coinvolti anche emotivamente, diciamo tutti. Ecco, la sociologia della scienza ci può aiutare a comprendere alcune dinamiche che hanno caratterizzato questo caso. Per esempio possiamo capire attraverso gli strumenti che ci fornisce questa disciplina quali sono le prese di posizione pubbliche che gli scienziati e gli altri attori, per esempio, hanno assunto nella sfera pubblica, ma possiamo anche capire, per esempio, in che modo si è declinato o si può declinare nel futuro a partire da questa esperienza il rapporto tra cittadini e comunità scientifica. Per esempio, si è parlato della necessità di comunicare il rischio o di educare al rischio. Ecco, la sociologia della scienza si interroga anche su queste modalità, cioè come è possibile che queste due parti possano interagire e quali sono le problematiche legate a questa interazione.
Lei ci fa riflettere sul fatto che all'Aquila c'è stato proprio un momento di collasso nel quale un insieme di contenuti scientifici sono diventati qualcosa che era di dibattito quotidiano e anche molto aspro con i cittadini e cittadine che normalmente di queste questioni proprio non si interessavano. Lì c'è stato proprio una specie di Macedonia molto difficile da gestire.
Infatti c'è stato proprio questo nodo che è anche stato sottolineato in varie parti di come appunto la conoscenza scientifica poi debba arrivare ai cittadini, e questo può essere fatto in vari modi, e in particolar modo gli studiosi recentemente puntano nel sottolineare come sia importante il coinvolgimento e una partecipazione attiva del cittadino, si possesse e si elabora questa conoscenza che poi è appunto fa sua.
Un altro tema
importantissimo che volevo sottolineare era non soltanto il ruolo che i mass media hanno avuto, diciamo, in questo dibattito, e infatti anche adesso ne stiamo parlando proprio non a caso, ma anche il ruolo dell'esperto, che è uno scienziato, che ha delle responsabilità diverse quando scrive appunto un articolo scientifico, quindi parla alla sua comunità storica di riferimento, e quando invece parla al pubblico o si rivolge alla politica, ecco, qui le regole e la comunità a cui si rivolge sono completamente diverse.
Completamente diverse, e anche lì abbiamo visto dei cortocircuiti quanto mai problematici. Ecco, ma Ceroni, siamo entrati non da poco, ma continua a crescere, in una società in cui appunto la comunicazione, la quantità di informazione a disposizione è impressionante. Con tutto ciò, quello che voi fate come ricerca, questo punto di vista sociologico diventa essenziale, insomma fondamentale, mi pare di capire.
Sì, certo. certamente, perché come dicevamo prima, la scienza elabora modelli, ci sono delle regole di accreditamento di questi modelli sono così importanti per due motivi fondamentalmente. Primo, perché attraverso la dimensione tecnologica della scienza si cambia la natura, le condizioni al contorno, attraverso la dimensione culturale della scienza si cambia la testa delle persone, il modo con il quale ci rapporta alla vita quotidiana o alle prospettive. Ci siamo dunque ritrovati in una società che è centrata sulla scienza, si chiama Knowledge Society, società della conoscenza, che per essere tanto centrata sulla scienza quanto sulla democrazia necessita una serie di nuovi processi che sono appena all'orizzonte, sui quali stiamo appunto lavorando alla frontiera della ricerca, perché il problema centrale è che stiamo cambiando il nostro modo di vita.
Ricordo allora il testo Sociologia della scienza, Carocci Editore, è stato scritto da Zenia Simonelli e Andrea Cerroni, che erano qui con noi questa sera. Abbiamo conversato con voi, grazie e buon lavoro.
Grazie.
Grazie.
A presto, arrivederci. Mebius è finito per questa puntata. Siete in vacanza? Bene, non ci siete ancora? Andateci, noi comunque torneremo qui fra 7 giorni.